cultura che non ti aspetti. Benvenuti a K da parte mia, Sandra Saina. Anche questo venerdì staremo insieme, se lo vorrete, fino alle 18:30. Comincio con il ricordarvi come mettervi in contatto con me e sempre con chi è nel nostro studio per le dirette di Rete 2. Il numero WhatsApp è lo 079 382 6765. Allora, questa sera di cosa ci occuperemo? Beh, cominceremo parlando di cinema e nouvelle vague, che detto così sembra che parleremo di storia del cinema, e un po' sì, ma molto no, perché Nouvelle Vague è il titolo del nuovo film di Richard Linklater appena uscito nelle nostre sale. Poi il teatro e le marionette, due termini che messi insieme portano dritti dritti a Michel Poletti. Per il nostro angolino della vergogna, questa sera alle 17:35 accoglieremo lo scrittore e docente Massimo Gezzi e vediamo cosa di cui vergognarsi nella sua discoteca. Poi ancora vi consiglieremo un libro, la nuova graphic novel di un grande autore francese, Luce, viene dalla scuola di Charlie Hebdo, ma ha dimostrato in questi anni di essere davvero un grande autore di storie, tra i più significativi nell'universo francofono e non solo. E infine, beh, infine chiuderemo la puntata in ottima compagnia. Per K e Spalla ci raggiungerà Damiano Realini. Ma noi cominciamo come sempre in musica e io al momento mi limito a dirvi di drizzare bene le antenne, perché quella che stiamo per ascoltare è la nuova canzone. Quando dico nuova vuol dire che è proprio stata sfornata, pubblicata quest'oggi, 6 di marzo, e la firma un grandissimo scrittore.
Il flottait dans la nuit près d'un astre innocent, observant la naissance du monde. Ils venaient de très loin, ils avaient tout leur temps. Ils n'avaient pas vraiment d'idée sur l'avenir. Ils voyaient le tourment, le manque et le désir s'installer sur la terre. Au milieu des vivants, ils connaissaient la guerre, ils chevauchaient le vent. Connaissait la guerre, il chevauchait le vent. Ils sont venus de loin et n'ont presque plus peur. La forêt était froide et pratiquement déserte. Ils se sont reconnus aux signes de couleur. Presque tous sont blessés, le regard est inerte. Ils n'avaient pas vraiment d'idée sur l'avenir. Ils voyaient le tourment, le manque et le désir s'installer sur la terre, au milieu des vivants. Ils connaissaient la guerre, ils chevauchaient le vent. Ils se sont rassemblés tout au bord de l'étang. Le brouillard se levait et ranimait le ciel. Souvenez-vous, amis, des formes essentielles. Souvenez-vous de l'homme. Souvenez-vous longtemps.
Souvenez-vous longtemps.
Il Chevauché le Vent, questo è il titolo di questo brano di Michel Houellebecq. Come vi dicevo, è tratto dall'album Souvenez-vous de l'Homme, che è uscito proprio quest'oggi. Questo il primo estratto, un brano che così ci serve anche per ricordarvi che Houellebecq sarà ospite, l'ospite d'apertura, l'ospite principale, insomma, degli eventi letterari del Monte Verità del prossimo 29 di marzo. Ma come vi dicevo, questa sera apriamo la nostra puntata per parlare di cinema e di un film appena sbarcato anche nelle nostre sale, del quale si sta parlando moltissimo. L'autore, il regista, è Richard Linklater, famoso per la trilogia cominciata nel 95 con Prima dell'alba, film con Ethan Hawke e Julie Delpy, che segnò una generazione, ma poi famoso anche per Boyhood del 2014, ma girato sull'arco di 12 anni. Insomma, lui è considerato tra i più europei, tra i registi americani, e firma Nouvelle Vague, un omaggio chiaramente alla Nouvelle Vague e a Godard, del quale vogliamo parlare insieme ad Antonello Catacchio, giornalista, critico cinematografico. Il nostro pubblico, Antonello, ormai ti conosce molto bene. Buonasera e ben ritrovato a K.
Buonasera a tutti voi.
Allora, dicevo che si sta facendo un gran parlare di questo film. Le immagini e i trailer che lo presentano sembrano proporci, no, un vero e proprio tuffo indietro nel tempo. Diciamo subito che è girato in bianco e nero, nel formato che si usava all'epoca, siamo alla fine degli anni 50, con un'attenzione quasi ossessivamente filologica, no? E racconta delle riprese di A Bout de Souffle fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard. Allora, che cosa così ti viene da dire anche a caldo, perché tu questo film l'hai praticamente appena visto, Antonello?
Sì, sono uscito dalla sala 10 minuti fa, ma direi che è perfetto quello che dicevi. C'è un'attenzione che è quasi maniacale nel voler ricostruire e rioffrire al pubblico quello che c'era dietro questo film che col senno di poi ha cambiato in qualche modo la storia del cinema, perché al momento e all'epoca nessuno aveva questa percezione, forse solo Godard, che aveva una presunzione smisurata, una grande sicurezza proprio di sé, e ha fatto quello che ha voluto fare contro il produttore, contro l'attrice, perché quello che Jean-Paul Belmondo invece era più complice che altro. Insomma, era andato dritto per la sua strada senza badare a nulla, e alla fine ha avuto ragione lui, perché era esattamente questo. C'era bisogno di una rottura con il cinema precedente, c'era bisogno di un film che fosse estremamente contraddittorio, perché così è fino all'ultimo respiro, è tuttora un film contraddittorio, ma qual è la contraddizione vera? È quella tra realtà e finzione, tra rappresentazione e autenticità. Quindi c'è una proposta cinematografica che è assolutamente entusiasmante per chiunque appassionato di cinema, in particolare poi dalla Nouvelle Vague di Truffaut, di Godard e di tutti gli altri, ma è straordinario anche per la quantità e di personaggi dell'epoca che vengono messi sullo schermo, e per la quantità di citazioni. Consiglio a chi voglia andare a vedere questo film di portarsi un calepino, un quadernetto, e di segnarsi tutte le citazioni che ci sono, oppure di aspettare, quando mai dovesse arrivare in televisione, in streaming eccetera, di poterle ricopiare con calma, perché ce ne sono una quantità straordinaria. E ne cito solo una di Rossellini, che dice: il cinema è una questione di morale.
Sì,
poi cioè, va avanti, spiega, articola. È magnifico da questo punto di vista l'insieme di citazioni che vengono messe in gioco, vengono offerte al pubblico, perché il rischio, vado avanti solo un minuto, il rischio di un film come questo è quello di fare il film del senno di poi. Sappiamo che ha avuto successo, sappiamo che ha cambiato la storia del cinema, sappiamo che Belmondo è diventato, insomma, sappiamo tutto. Lì invece viene tutto vissuto al momento. viene mostrato quello che succedeva al momento, comprese tutte le contraddizioni anche quotidiane, le botte tra il produttore e il regista, la scontrosità di Godard proverbiale, questa l'ha sempre mantenuta da allora in avanti, no? Ed è fantastico vedere quello che stava dietro le quinte di una storia, di un film che poi è diventato appunto una pietra miliare della storia del cinema.
Tu parlavi di realtà e finzione, a dialogo a braccetto nell'originale Abou Souffle. Qui abbiamo un film che racconta del making of, si direbbe, di quel film e di tutto ciò che gli ruotava attorno in quegli anni, e anche qui, no, quindi c'è un dialogo tra realtà e finzione. Sembra un po' tutta una grande mise en abîme questa, la storia di questo film. Par di capire che riesca a evitare il sapore un po' museale, agiografico. Io leggevo che un po', insomma, la critica mi sembra concorde rispetto a questo film su un punto soprattutto, e mi sembra la citazione più efficace la prendo da Time, dove si leggeva che Linklater con questo film non imita la nouvelle vague, bensì ne onora l'essenza. Mi pare tu possa essere d'accordo, Antonello.
Assolutamente sì, perché Linklater ha costruito una sorta di monumento alla nouvelle vague, a Godard, al film, ma è un monumento vivente, non è un monumento di quelli che sono lì in pietra, scolpiti una volta per sempre e rimangono tali. È un qualcosa di vivo, di pulsante, che ancora oggi ci offre una serie di emozioni, perché poi alla fine è questo che deve fare il cinema, no? E riesce perfettamente a ricostruire il clima di un momento particolare, storico, sempre legato al cinema, anche se poi ovviamente non mancano i riferimenti storici più ampi. Ci sono riferimenti all'Algeria, c'è un cenno al Vietnam, non dimentichiamoci che nel 59 i francesi erano da pochi anni andati via dal Vietnam e di lì a poco cominciava ancora la guerra. Poi era prepotente in quel momento in Francia la questione algerina. Ecco, nel film se ne accenna soltanto, proprio sono cose assolutamente buttate lì, ma giusto per farci capire in che mondo siamo, dove siamo, perché siamo nella Parigi del 59, rubata in qualche modo. C'è una sequenza magnifica in cui si inventano un triciclo in cui dentro all'interno mettono l'operatore e la cinepresa, col buco davanti questo riprende i due protagonisti sugli Champs-Élysées, mentre intorno c'è la gente totalmente ignara. In quel modo è contento che il produttore, perché risparmia sulle comparse, no? e però è anche lì, ecco, è davvero un modo assolutamente geniale di inventare cinema come mai si era fatto prima, in qualche maniera, dando delle nuove indicazioni.
Insomma, Antonello, quindi... a proposito di... Scusami, ti interrompo perché c'è un'ultima cosa che mi interessava. A proposito di cinema come non si era fatto prima, c'è un ultimo aspetto del quale volevo parlare con te, perché negli ultimi anni il rapporto tra il mondo della moda e il cinema si è fatto sempre più stretto, dalle pubblicità delle grandi case di moda, no, affidate ai grandi nomi del cinema d'autore. Siamo passati ultimamente ai grandi marchi che coproducono direttamente i film. Ad esempio la Saint Laurent di Anthony Vaccarello ha coprodotto gli ultimi film di Jim Jarmusch, di Jacques Audiard, di David Cronenberg, di Paolo Sorrentino, e li ha utilizzati poi come vettori di pubblicità, no? Vaccarello ha dichiarato proprio che il cinema per lui serve ad espandere la visione del marchio attraverso un mezzo che ha maggiore permanenza rispetto agli abiti. Ecco, in questo Nouvelle Vague tutto è curato maniacalmente, lo dicevamo, e i costumi in questo caso sono tutti firmati Chanel.
Esattamente, e si vede in qualche modo, anche se poi a dispetto di quello che è il film, che pretendeva di essere spontaneo, preso dalla strada, eccetera, c'è alla fine una costruzione che è estremamente raffinata, precisa, magnifica. Ma questo rapporto della moda con il cinema è una cosa che procede da moltissimi anni. Tutti ricordiamo colazione da Tiffany, Audrey Hepburn e Givenchy, e se vogliamo dirne un'altra, Armani deve in qualche modo la sua fortuna mondiale ad American Gigolo.
Certo, Richard Gere, sì.
Esatto. Quando lui mette tutte le giacchette, le camicie, le cravatte sul letto per scegliere come vestirsi e come uscire, beh, lì è una svolta decisiva, e il marchio è diventato mondiale a quel punto. Poi c'è stato Prada, poi insomma ce ne sono stati moltissimi.
Ed è che adesso sembra che cambi un po', forse, no, il peso che possono avere questi marchi sul lavoro dei registi. Questa è un po' una delle cose che si sente discutere, ma mi pare, forse tu non sei tanto dell'avviso che sia un cambiamento.
Ma io francamente non ho notato invadenza da parte di Chanel nei confronti di questo film. Probabilmente se l'avessi notato mi sarei un po', come dire, non dico inalberato, però mi sarebbe dispiaciuto, perché voleva dire andare a intaccare quello che era un lavoro invece estremamente preciso. Ma credo che Linklater sia riuscito tranquillamente a bypassare questo eventuale rischio. Ripeto, se poi ci fosse stato,
anzi non, magari non a beneficiare di questa collaborazione, insomma. Va bene,
sì.
Antonello, io ti ringrazio tantissimo per questo collegamento oggi anche a K, e ricordo che abbiamo parlato di questo film che ha per titolo Nouvelle Vague, è uscito da poco nelle sale della Svizzera italiana, lo firma Richard Linklater. Grazie Antonello Catacchio, alla prossima occasione.
Grazie a tutti voi.
Meet me by the river. I wanna know you deeper. It's all in the dreams, now you see. And now we know where to be. I'm lighter than a feather. If I take it apart, but I'm not looking. Yeah, yeah, yeah. I don't need certainty. I need your presence. I don't need the fantasies. I'm not here for fantasy. I don't need the fact.
Lei si chiama Momoko Gill, non è ancora così conosciuta, ma noi a Rete 2 stiamo imparando a conoscerla. Questa è un'altra delle novità discografiche selezionate per noi da Corrado Antonini, che ormai lo sapete cura con grande, grandissima attenzione la nostra scaletta musicale. Il titolo di questo brano era River, tratto dall'album che ha, diciamo così, nel titolo richiama il nome della stessa artista, Momoko. E con gli Anacardi di oggi vi propongo di entrare in un mondo suggestivo, un piccolo regno incantato dove il teatro di figura mostra tutta la sua magia. Un teatro per tutti, grandi, piccini, un'arte antica dove l'artigianato, la creatività, insomma, si incontrano per raccontare storie universali e, come si usa dire, anche intergenerazionali. Parliamo del teatro di Michel Poletti, il cui nome in ticino è sinonimo di marionette. Tra l'altro i nostri archivi RSI conservano la memoria dell'inizio di questa storia lontana, risalente ai primi anni 70, quando Poletti, insieme alla moglie Michelle, fondò a Lugano il teatro Antonin Artaud, riportando in Ticino quello che era un genere ormai dimenticato. Anni ricchi di sperimentazioni, dunque, in cui il marionettista collaborava spesso con anche la TV dei ragazzi della TSI. L'entusiasmo di Michel Poletti non si è mai affievolito, lo dimostra il Museo delle Marionette, fondato nel 2020, scenario di molte attività, tra cui la nuova iniziativa di musica teatro, racconti al museo, ovvero una stagione di spettacoli destinati a anime curiose, diciamo così, che completano il Festival Internazionale delle Marionette. Allora, Michel Poletti è qui con noi a K, gli diamo subito il benvenuto, ben trovato a Rete 2.
Grazie, buongiorno, buongiorno.
Allora, racconti al museo alza il sipario nel corso di questa fine della settimana, questa domenica 8 marzo, e poi proseguiranno una rincorsa lunga fino al 7 giugno con 4 recenti produzioni, una ancora inedita. Si parte con Il piccolo principe e i suoi amici questa domenica, poi seguiranno Molière, Arlecchino e il drago, che è l'ultima produzione della compagnia, poi il più classico Burattini alla francese, e concluderete con un debutto, quello del Segreto di Pulcinella. Insomma, Michel Poletti, lei non si stanca mai, questo entusiasmo del quale parlavo la tiene ancora vivo e sulle scene.
Beh sì, perché le marionette hanno la vita dura, hanno la testa di legno, ce l'ho anch'io, quindi no, resistiamo.
Senta, gli spazi del museo in questa occasione diventeranno quindi degli spazi teatrali. In che modo avete lavorato e preparato questo luogo per accogliere pubblico e le marionette?
Sì, infatti l'abbiamo riallestito in questi ultimi giorni per permettere una migliore visibilità a tutti. E poi la particolarità è questa, che gli spettatori potranno vedere lo spettacolo, ma saranno attorniati dalle marionette, da un centinaio di marionette che assieme al pubblico guarderanno lo spettacolo, magari guardano anche il pubblico. Quindi è un ambiente totalmente particolare che secondo me è molto interessante, più che fare solo delle visite al museo con le marionette statiche, ma invece lì le marionette sono in scena.
Certo, in qualche modo prendono vita, no, in questo esatto. Contesto. Senta, il primo grande salto, diciamo così, nella sua vita artistica risale al 79, non proprio con l'idea di fondare il Festival Internazionale delle Marionette, che era ospitato allora al Pala Congressi di Lugano. Fu un'idea audace quella di riportare in vita quest'arte, che è stata raccolta dal pubblico, devo dire, con entusiasmo, no? E da allora sono più di 500 le compagnie provenienti da ogni parte del mondo che hanno calcato il palcoscenico luganese. Non sono mancate, possiamo solo immaginare, insomma, le difficoltà. Quali sono le sfide oggi?
Ma le sfide sono di due tipi. Le sfide sono di capire che l'arte delle marionette, come sempre nella sua storia, vive dei cambiamenti, di solito è un po' così, è quello che abbiamo vissuto noi, quando dico noi, dico la mia compagnia, ma anche molti dei miei compagni, abbiamo riportato le marionette a un pubblico adulto. Questa era la grande sfida della seconda metà del XX secolo. E poi, poco a poco, si è tornato prevalentemente a un pubblico misto, un pubblico anche di bambini e di famiglie. Questo è il nuovo indirizzo che ha preso il festival praticamente dal 2003, quando è tornato a Lugano, e di questo dobbiamo tener conto nella programmazione, perché offriamo quest'arte, ma la offriamo al pubblico, quindi c'è anche un feedback importante. La seconda sfida, come sempre, è più triviale, che dobbiamo sempre cercare mezzi, cercare sostegni, perché ovviamente il pubblico deve poter accedere agli spettacoli pagando un prezzo normale, il più ridotto possibile. Quindi ci vuole l'intervento dell'autorità, del principe, quindi siamo sempre a dipendere dalla magnanimità del principe.
Allora, Michel Poletti, io ricordo, insomma, adesso al di là della magnanimità del principe, che c'è un piccolo principe con i suoi amici in scena domenica 8 marzo, questa domenica alle ore 16, e ricordo all'interno degli spazi del museo che raccoglie oltre 100 esemplari di marionette, ospita anche pezzi storici provenienti da varie collezioni private, ma tutti i dettagli li possono trovare i nostri ascoltatori e ascoltatrici sul sito musicateatro.com. Net e trovano il cartellone dettagliato di racconti al museo. Michel Poletti, è sempre un piacere averla al microfono e in nostra compagnia. Le auguriamo il meglio per questa avventura. Grazie
Grazie mille, arrivederci.
a lei, a presto.
Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain, for the rain in skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
E questa era Hello Sunshine, Bruce Springsteen. Mi sento male, ve lo dico, e sappiatelo, se vi sta dando un po' fastidio il fatto che non si senta fino alla fine la canzone, è colpa mia, ma condivido il vostro fastidio, tant'è che sono però le 17:30 e noi dobbiamo arrivare puntuali all'informazione. Spazio quindi al notiziario. E mamma mia, sfumata proprio bruschissima quella di questa Breathe, Pink Floyd. Li abbiamo ascoltati questa mattina, li abbiamo riascoltati questa sera per celebrare gli 80 anni di David Gilmour con questa canzone. Ma sono le 17:39 e la nostra terapia di gruppo per una nuova coscienza musicale vede stasera sedersi o sdraiarsi, scegliete voi o sceglierà lui, insomma, sul lettino di K, Massimo Gezzi, docente, traduttore, scrittore, poeta. Benvenuto a K, ben trovato Massimo Gezzi.
Grazie, benvenuti.
Allora, devo dire in tutta onestà che in queste settimane abbiamo imparato a non stupirci, a non farci sorprendere da quel che si scopre durante queste nostre sedute di autocoscienza, in cui personalità eccellenti, non del mondo della cultura, si stanno prestando a raccontarci i loro peccati d'ascolto, chiamiamoli così. Allora, devo dire però, per metterla subito a suo agio, Massimo Gezzi, che la sua scelta musicale ha subito raggiunto, diciamo, le prime posizioni della classifica in questa rubrica di Senza Vergogna. Comincerei, ultima nota, poi starà lei spiegarci, ma siamo nel 1983 e c'è un duo torinese che sta per fare bingo e realizzare, diciamo così, il successo di un'estate e il successo di una vita.
Esattamente, si tratta dei Righeira, qualcuno li avrà già indovinati. Dunque, io avevo 7 anni nel 1983 e mi ricordo di aver ascoltato questa canzone, credo in televisione o da qualche parte. Naturalmente all'epoca non si poteva riascoltare le canzoni a piacimento, bisognava che capitassero o in televisione o in radio. E mi ipnotizzò talmente tanto questa canzone che chiesi, credo che fu la prima volta che chiesi ai miei genitori di comprarmi la cassetta di Vamos a la Playa, questo singolo.
Beh, che è ipnotica,
che è molto ipnotica. E naturalmente mi aveva colpito anche questo duo di pazzi, sembravano veramente esaltati, pazzi che ballavano in maniera scomposta, fuori ritmo, fuori sincrono. E poi io sono cresciuto in un paese di provincia e quindi non era Milano, voglio dire, dove questa operazione poteva anche essere compresa. Questi due erano percepiti come degli eccentrici pazzi,
degli scappati di casa.
E in realtà poi avevano un talento notevole, però questa canzone mi colpì talmente tanto che, insomma, mi è rimasta da lì, da 7 anni è rimasta una delle mie canzoni, così che quando le ascolto mi sento felice, ecco, senza. Poi negli anni ho scoperto che invece è una canzone seria e questo non lo sospettavo all'epoca.
Devo dire neanch'io, per preparare questa nostra conversazione sono andato un po' a vedere, a parte il gustosissimo video che rilasciarono insieme al singolo, che consiglio a tutti quando hanno 2 minuti di tempo e vogliono divertirsi di andare a cercare online, ma ho scoperto che la sua prima versione era una versione punk, esatto. E che il testo, a ben guardare, no, ci racconta di un mondo post-atomico, delle, esatto, preoccupazioni del tempo.
Esatto, e naturalmente io non lo sospettavo, non capivo. Il testo è in spagnolo, io non capivo una parola di spagnolo e quindi per me era solo vamos a la playa, andiamo al mare a divertirci, questo io percepivo. E invece è un testo terribile, perché si racconta di una spiaggia, appunto, post-apocalittica, in cui è scoppiata una bomba nucleare e l'acqua è fluorescente, i pesci non ci sono più, sono tutti morti, ma è bellissimo. Quindi è una canzone provocatoria in qualche modo e che si inserisce in un filone di canzoni, ma io all'epoca non avevo la più pallida idea che fosse questo.
Mi ricollego a quanto ci diceva prima, che questa canzone, quando la sente ancora oggi, la rende felice. Allora, chi siamo noi per negarle un minuto di felicità? Vamos a la playa con i Righeira.
Thank you.
E dicevamo che insomma è un po' ipnotica, perché questo Vamos alla playa dura ancora circa 2 minuti, insomma. Massimo Gezzi, però va bene, Vamos alla playa, ma abbiamo scoperto assieme a questo suo ricordo d'infanzia, diciamo così, che lei è anche generoso, perché ha deciso di proporci un secondo brano da ascoltare questa sera, e qui le devo chiedere di introdurlo lei, di cosa si tratta.
Allora, faccio una piccola premessa. Io quando, nel 2004 pubblicai un libro di poesia che si intitolava Il mare a destra, e aveva una sezione che si intitolava a sua volta Vinteuil, e aveva come caratteristica questa: era composta da poesie aperte da un'epigrafe. L'epigrafe era il titolo di una canzone, di una brutta canzone. Quindi questo esercizio l'ho già fatto con il mio libro di esordio. Una di queste canzoni era delle Spice Girls. E quindi ho denunciato sin da allora questa mia infatuazione verso le Spice Girls. Perché? Perché io avevo in questo caso 21 anni, mi pare, 20 anni, era il 1996.
L'età, diciamo, della maturità, ecco, era raggiunta,
quindi non ho scuse. E infatti cosa facevo? Abitavo a Bologna, dove ho studiato, e guardavamo con i miei compagni di appartamento MTV o Video Music, questi programmi musicali, andando a cercare, ad aspettare con ansia i video di David Bowie o dei Marlene Kunz, degli After Hours, del nuovo rock italiano. Era un momento di grande fermento. Io tra l'altro avevo una band all'epoca, e quindi mi piaceva molto, e cercavamo anche lì, aspettavamo questi, dovevano arrivare questi video, altrimenti non si potevano sentire le canzoni, e ogni tanto naturalmente comparivano altre canzoni che noi fingevamo di disprezzare, ma che in realtà ti rimanevano in testa. E questa delle Spice Girls, To Become One, è una canzone sdolcinata, melensa, d'amore, il cui testo è banalissimo, eppure niente, mi è rimasta in testa.
Ma ve lo siete confessati tra amici che nutrivate, magari non solo lei ma anche altri, questo piacere nell'ascoltare le Spice Girls? È una cosa che ha sempre custodito.
Ma forse dicevamo, facevamo apprezzamenti sulla bellezza, sulla bravura di queste ragazze, ma sulla bellezza della canzone temo di no. Quindi,
quindi è davvero un coming out.
Sì, direi due.
Allora noi ascoltiamo, io non me la ricordo, ma secondo me nel momento in cui parte qualcosa dirà a molti di noi. Vediamo,
believe it, say you believe it. Reunite
Allora, To Become One, queste le Spice Girls, e devo dire che sì, in effetti una volta ascoltata me la ricordo anch'io questa canzone. Stavamo guardando, è stata per 3 settimane nella top 10, insomma, della classifica inglese, vendette milioni di dischi, insomma, non piaceva solo a lei, Massimo.
No, no, piaceva molto, e tra l'altro ho scoperto, guardando insomma per questa trasmissione, che hanno fatto anche una versione con il testo modificato, perché potesse essere una canzone non legata solo all'amore, diciamo, tradizionale tra maschio e femmina, ma fosse un amore insomma aperto, senza determinazioni di genere, quindi hanno riadattato il testo.
Ma su queste cose erano anche abbastanza avanti, sì, sì, certo, le Spice Girls, sì, sì, ai tempi, insomma, e tutt'oggi, per quel che è rimasto, insomma, del gruppo. Se faremo una nuova edizione di Senza Vergogna, però, Massimo Gezzi, lei tornerà a trovarci, perché ha altre chicchette. Sì, stavamo parlando, che possiamo condividere, insomma.
La cattiva musica fa parte di noi, non bisogna, in realtà non bisogna vergognarsene.
Ma no, appunto, è lo scopo proprio di questa rubrica, quello di imparare ad essere indulgenti, insomma, quando si parla dei nostri gusti, delle nostre passioni, soprattutto in ambito musicale, no? Massimo Gezzi, grazie per aver partecipato,
grazie,
e per essere stato a K.
Grazie a lei, grazie a tutti.
Alla prossima.
Can't help but notice all of the ways in which I failed myself, I fail the world all the same. I don't think I'm pretty, it's not up for debate. A woman's best currency's her body, not her brain. They try to tell me I'm wrong, but mirrors tell lies to me. My mind just plays along. The world is a sick place. Sometimes I see her, she looks like Snow White. She's everything I am, but my wrongs are turned to right. Her body is smaller, skin is so fair. She's achieved everything I've dreamed of, and it's all that I can think of. They try to tell me I'm wrong, but mirrors tell lies to me. My mind just plays along. The world is a sick place, at least for a girl.
sta diventando nostra amica, diciamo così. Lei si chiama Lofi, questa è Snow White, Biancaneve. È una cantante islandese, questo brano è estratto dal suo ultimo lavoro del 2025, A Matter of Time. Kappa. A fine 2024, una ricerca del Centro di Dialettologia ed Etnologia ci informava che nella Svizzera italiana solamente il 25% della popolazione parla ancora dialetto. Fino a circa 50 anni fa l'80% della popolazione nella Svizzera italiana lo parlava, ma oggi si assiste ad un fenomeno interessante. Proprio stamattina sulle pagine del Post ho letto un articolo che aveva per titolo «Il dialetto è meno parlato, ma più di moda». Alla base di questa affermazione è la recente pubblicazione di un rapporto Istat sull'uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere in Italia. Sia chiaro, anche questa ponderosa ricerca conferma come il dialetto sia sempre meno diffuso e praticato, se così si può dire, anche nella vicina Italia. Ma ad essere cambiata, e con conseguenze che tra poco vedremo, è la considerazione che si ha del dialetto. Dopo essere stato a lungo ritenuto un ostacolo all'integrazione, alla corretta e funzionale scolarizzazione, alla comunicazione tra le varie aree linguistiche, e quindi dopo che il suo uso è stato ampiamente disincentivato, oggi il dialetto viene considerato come un patrimonio prezioso, come un ancoraggio identitario da tutelare. E quindi non viene più ostacolato, ma in molti contesti, se non proprio incentivato, di certo guardato con indulgente tenerezza, come se rappresentasse le vestigia di ciò che eravamo e non vorremmo dimenticare, una specie linguistica che si vuole proteggere dall'estinzione. Questo cambiamento di prospettiva sta comportando un fenomeno che al momento non appare capace di invertire la rotta drasticamente, ma che presenta diversi elementi interessanti. Sono i giovani, oggi, a rivendicare il dialetto e a farne spesso largo uso sulle piattaforme social, a utilizzarlo come elemento espressivo che dia colore e calore, a farne un elemento di coesione comunitaria. E queste conclusioni, cui appunto approda la recente ricerca Istat, sono le stesse che evidenziava Matteo Casoni del Centro di Dialettologia in un'intervista al nostro canale online RSI Info, quando sosteneva che dagli anni 2000 il dialetto ticinese è ritornato sotto una veste diversa e, cito, si è assistito a una riemersione del dialetto attraverso i social media, ma anche nelle canzoni, nel linguaggio giovanile, ambiti che non associeremmo al dialetto. E in questi canali viene infatti utilizzato per far cosa? Per comunicare in modo più brillante, simpatico. È un modo di farsi l'occhiolino, potremmo dire, no? Per scherzare. Gli esperti prevedono che nella Svizzera italiana nel 2100 solo il 2% delle persone sarà dialettofona. Ma sai che risate!
Come il sole, meglio non guardarlo mai, perché la verità te spezza il cuore. E a voglia di te nocce sei cascato pure te, e a forza di resiste l'hai guardato. Non me so fatto niente, questo lo racconti a me, ma quello che hai intravisto t'ha bruciato. E t'è cambiato tutto, non c'hai voglia di scherzare, c'hai perso pure l'ultima illusione. Se sei toccato il fondo e se va solo risalì, non t'aspetta la grazia di nessuno. Perché a pensarla male c'è poi solo indovinà, a rischio di trovare la verità. Se si farà più notte di quella che c'è già dentro a quel brutto sogno, non
poi precipita dentro a quel brutto sogno. Imparerai a volare se si farà più notte di quella che c'è già. È brutto aver ragione, preferivi di sbagliare. Se l'uomo non impara dall'errore, se non lo tiene a mente, non gli serve per cambiare. Il buio sarà l'ultima frontiera. Il mondo che sognavi non può essere l'ar di là. E allora pure se te senti zero, eppure se affatica e se te senti da scoppiare, alzate e combatti per davvero. Spalanca sta finestra e guarda quanta gente c'è, che ancora se fan quattro per domani. Ancora c'è chi lotta per trovare la libertà, ancora e fino a quando cambierà. Se si farà più notte di quella che c'è già dentro a quel brutto sogno, non puoi precipitare. Se si farà più notte di quella che c'è già dentro a quel brutto sogno, non puoi precipitare dentro a quel brutto sogno. Se si farà più notte di quella che c'è già.
Il muro del canto, questa canzone ha per titolo L'ultima frontiera, è il loro nuovo singolo, è uscito anche questo proprio oggi, e questa band romana, parlando e presentando insomma questa canzone, l'ha definita un invito a non smettere di ascoltare, a non smettere di scegliere, un brano rock diretto e senza sconti, scritto per fare rumore nel cuore e per non concedere altro silenzio al potere. K. E siamo qui pronti ad accogliere i consigli di lettura oggi del nostro Michele Serra. Buon pomeriggio, ben trovato a K, Michele.
Buon pomeriggio a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, Sandra.
Allora, Due ragazze nude, questo è il titolo dell'ultima graphic novel di Luz, nome d'arte di Ronald Lusier, che è uno dei nomi più famosi del fumetto, della satira francese, tra l'altro per più di un decennio anima della redazione di Charlie Hebdo. Ma cominciamo da lui, chi è Luz?
Sì, temo che dobbiamo raccontare una volta di più questa storia che forse gli ascoltatori e le ascoltatrici conoscono già. Ovviamente la vicenda è quella della strage del 2015, quando due terroristi, fratelli Kouachi, hanno ucciso 12 persone nella redazione del giornale, tra cui molti vignettisti, tra loro io mi picco di ricordare almeno uno dei grandi vecchi del fumetto francese, che era il grande Georges Wolinski. Ecco, Luz, al contrario dei suoi amici e dei suoi colleghi, ha potuto disegnare anche dopo, infatti ha disegnato ad esempio la copertina del numero di Charlie Hebdo, che è uscito dopo la strage, quel numero che ha venduto 8 milioni di copie, e lui ha disegnato quella copertina celeberrima con sopra il profeta Maometto, che reggeva il cartello con la scritta «Je suis Charlie». Ecco, l'ha potuta disegnare quella copertina lì solo per una casualità, veramente una di quelle cose che capitano e che cambiano la vita. La mattina del 7 gennaio 2015, il giorno della strage, era anche il suo compleanno, e quindi lui si era fermato per comprare dei dolcetti per i suoi amici e i suoi colleghi, cosa che insomma facciamo tutti spesso in ufficio, e è arrivato in ritardo, in questo modo si è salvato. Poi lui ha raccontato anche, Luz, questa storia in un libro molto bello che, se volete, vi consiglio di leggere, che è uscito in italiano per l'editore Bob Publishing, si chiama Catarsi. Ecco, però nell'ultimo decennio abbiamo capito che lui era molto più che quella storia, era anche un grande fumettista davvero.
E a quanto pare, insomma, da quello che si legge, questa sua nuova pubblicazione non sta che confermando, no, questa sua fama.
Sì, allora l'imprimatur, diciamo il sigillo di garanzia, l'ha dato il Festival di Angoulême, che gli ha assegnato il Fauve d'Or, che è il premio più prestigioso di quello che a sua volta è il festival di fumetto più prestigioso d'Europa. In realtà sarebbe il caso di dire era, perché c'è stato un grosso scandalo che ha coinvolto proprio la direzione di Angoulême e quindi quest'anno è stato annullato il festival, quindi forse quello a Lusa sarà uno degli ultimi, per ora l'ultimo grande premio dato da questo festival. Però se c'è molto da dire, c'è stato molto da dire sulla gestione del festival, io credo non ci sia nulla da dire su questo premio, perché questo premio è un premio meritatissimo. Due ragazze nude è un libro che racconta tantissimo, racconta un pezzo di storia dell'arte, un pezzo di storia europea e secondo me anche in qualche modo qualcosa della nostra contemporaneità.
Niente di meno, o come dicono quelli più giovani, insomma, tanta roba. Allora, da dove cominciamo, Michele, per capire di che cosa parla?
Allora, visto che ho detto tre cose, faccio un brevissimo riassunto. È un pezzo di storia dell'arte perché il fumetto segue la vicenda di un dipinto. Il dipinto è un'opera di un pittore espressionista tedesco che si chiama Otto Müller, è intitolato proprio Zwei weibliche Halbakte, che vuol dire due ragazze seminude in realtà, poi nel quadro si vede solo la parte superiore del corpo se vogliamo essere precisi, ma insomma Luce ha portato un po' oltre quel titolo. Ed è anche un pezzo di storia europea, perché quel quadro fu dipinto per un collezionista ebreo molto famoso che si chiamava Ismar Littmann, e quel collezionista a metà anni 30 si tolse la vita in conseguenza delle prime persecuzioni dei nazisti. La moglie di Littmann tentò di vendere il dipinto per pagare la fuga dalla Germania per sé e per la famiglia, per i figli, ma proprio pochi giorni prima dell'asta il quadro fu sequestrato dalla Gestapo e poi finì in quella famigerata mostra di arte degenerata che i nazisti tennero a Monaco nel 1937. Tutte opere che andavano contro non solo l'ideale di bello del regime nazifascista, ma anche proprio contro la morale, ovviamente. Quindi le ragazze nude si capisce che lo facessero. Magra consolazione, con quella mostra i nazisti misero insieme forse la più incredibile mostra d'arte contemporanea per i tempi mai vista in Europa, però una consolazione veramente magra.
Allora, qui abbiamo la storia dell'arte, la contemporaneità, però tu ci dicevi anche, no? In che senso?
Allora, questa mi permetto di dirla io a commento, nel senso che ovviamente c'è tanto di contemporaneo perché le ideologie neonaziste tornano, le ideologie nazionaliste in tutta Europa, in Germania, in Francia, poi ci sono, tornano i tentativi di censurare l'arte o di imporre in qualche modo una morale che, tra l'altro, curiosamente sono messi in atto ancora oggi da più parti dello spettro politico, questi tentativi di censura. E poi c'è però un fatto estetico, che secondo me è il più importante, cioè che tutto il libro è raccontato dal punto di vista del quadro, cioè gli occhi delle due ragazze sono effettivamente quelli da cui vediamo tutta la storia come si dipana. E il punto di vista in prima persona è davvero uno dei luoghi più frequentati della nostra contemporaneità, perché la prima persona è quella che usano gli streamer che fanno le dirette su YouTube, è quella che abbiamo visto anche ad esempio in casi come, non so, operazioni militari speciali che noi abbiamo visto poi davvero
attraverso
sì,
di chi le compra,
le body cam dei poliziotti, ci sono anche ad esempio attacchi terroristici che sono stati filmati e messi in rete direttamente dagli stessi che li hanno perpetrati. E poi, mentre nel cinema, ad esempio, questa cosa è meno frequentata, però è molto frequentata da un genere di cinema di cui non si parla mai e che però molte persone vedono, che è il cinema pornografico. E quindi è davvero qualcosa che continua a tornare. Adesso si continua a parlare di occhiali smart, di videocamere anche nei telefonini che sono sempre accese, perché ci aiuteranno con l'intelligenza artificiale a parlare con noi, no? E quindi la tecnologia va molto in quella direzione. E quindi il punto di vista in prima persona è davvero davvero la nostra contemporaneità. E insomma, usarla per un romanzo a fumetti rimane una scelta abbastanza radicale, d'avanguardia e miracolosamente anche molto riuscita, per quello che posso dire dal mio piccolo. Ecco.
Quindi insomma una scelta ardita, una scelta interessante, ma che funziona anche, che risulta anche efficace.
Sì, e quindi insomma alla fine quello che rimane è sia un peso simbolico della storia, perché ci sono tante cose, appunto il quadro oggetto del nostro sguardo che diventa oggetto, si può parlare della, come dire, fragilità dell'opera d'arte, per cui quest'opera sembra sempre sul punto di essere distrutta, bruciata, che faccia una brutta fine, però poi si salva e si scopre che è potentissima e anche il peggior nazista la guarda e sembra, non lo sappiamo, che per un attimo possa essere colto dal germe del dubbio. Ecco, il fatto più importante secondo me rimane quello lì, cioè aver raccontato il passato con un'arma del presente, arma in senso ovviamente narrativo, che è quella del punto di vista, e speriamo semplicemente che non ci siano troppi moniti per il futuro in questa storia.
E noi incrociamo le dita e intanto, allora, io ve lo ricordo, abbiamo parlato di questo Due ragazze nude di Luz, lo pubblica chi? La Coconino Press?
Coconino Press, che è, diciamo, la casa editrice che ha un po' inventato il graphic novel per il mercato italiano ormai una ventina di anni fa.
Michele Serra, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
A presto.
Mi piace tanto il basso, la Jamiroquai. Mi piace tanto scrivere come Mogol. Mi piace cantare come il jazz. Mi piaci tu, ma non so cosa piace a te. Mi piace tanto il finale di Michelle. Mi piace tanto l'intro di Amore Impossibile. Mi piace suonare la musica dance. Mi piaci tu, ma non so cosa piace a te. Perché piacere a tutti i costi? La musica è un cono a tanti gusti. Qualcuno apprezzerà la mia specialità, ma prima dovrà piacere a me. Perché piacere a tutti quanti? La musica ha i suoi prediletti. Anch'io devo trovare il pubblico per me. Qualcuno mi riconoscerà. Mi piace tanto il coro e la Matia Bazar e delle disco le sonorità. Mi piace la musica brasiliana. Mi piace, ma non so se piace a te. Mi piace ta 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 tarara, tara ta 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 tarara, ta 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 tarara, ta ta. Mi piace piacere, ma non mi do pace. Ta ta ta, che poi se non piace non sono felice. Se non piace a te, ma se non piace neanche a me. Tara ta tarara ta ta, cambio mestiere perché deve piacere a me.
Mi piace piacere ma non mi do pace, tutto un gioco di allitterazioni in questa canzone di Anna Castiglia dal titolo, beh, direi evidente, Mi piace, una cantante, cantautrice catanese che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in questi ultimi anni e che ci fa anche spesso divertire. Sono le 18 e 13 minuti, allora bentrovato a Cappa e Spalla, Damiano Realini.
Buonasera, grazie, bellissima la musica, che introduzione fantastica.
Ti piace il ritmo?
Mi piace,
hai preso
il ritmo,
perché
speriamo di giocarci un cappa e spalle in ritmo.
Ma sì, adesso, ma sicuramente in allitterazione, adesso devi parlare tutto, scegli una consonante.
In allitterazione
sì,
oppure
sì,
in rima,
esatto.
In terza rima.
Allora Damiano, so che anche tu come molti di noi hai seguito, diciamo se non assiduamente, le Olimpiadi invernali, però a spizzichi e bocconi, diciamo così, te le sei gustate, so che vorresti tornare a parlarne, in realtà per parlare poi anche di altro, no? E forse per, da quel che mi accennavi, riflettere un po' sulla nostra aspirazione alla grandezza, ai grandi ed eroici traguardi, un po' la faccia, esatto, del famoso de Coubertin, che è l'importante non è vincere ma partecipare. Allora da dove cominciamo?
Beh, iniziamo col dire che anch'io ho sbirciato le Olimpiadi, ho visto che anche alcuni colleghi di Cappa e Spalla ci si sono dedicati,
sì.
Io vorrei sbirciare nei giochi, però evocando proprio quelle immagini che mi hanno fatto ridere, ma ridere proprio di gusto, quindi non sono interessato agli aspetti eroici dei giochi, ma anzi proprio gli aspetti anti-eroici. Tu citavi de Coubertin, infatti mi piacerebbe mettere al centro del villaggio olimpico, in questo caso, proprio la frase famosissima: l'importante non è vincere ma è partecipare. Vorrei dire che ogni tanto l'importante potrebbe essere anche di starsene a casa. No, perché allora tutto questo mi porterà...
Ma perché, poverini?
No, ma infatti, ma poi io ho un bel elenco abbastanza significativo, perché poi vorrei arrivare alla morale, che di solito la morale arriva proprio in conclusione di un pezzo, invece vorrei anticiparla dicendo che noi esseri umani, per quanto ci ingegniamo nel mettere in piedi dei monumenti di prestigio, e nelle Olimpiadi sono fatti con le fanfare degli inni nazionali, con l'atletismo, con le medaglie, alla fine come esseri umani noi scivoliamo sempre su una buccia di banana svelando quello che siamo, cioè goffi e un po', come dire, ridicoli.
E tu hai visto qualcosa di ridicolo quindi anche durante
queste edizioni? Tantissimo. Quell'atleta norvegese che corre per loro nello speciale seconda manche, inforca il paletto, lui che fa come un bambino, non come un campione olimpico, prende gli sci, bastoni e li sbatte via, poi si fa 200 metri imprecando e scivolando nella neve per finire poi nel bosco sdraiato così. Dominique Paris, questo omone plurimedagliato, sicuramente dotato dei migliori materiali, sciando, cosa succede? Si stacca l'attacco. A proposito di allitterazioni, ecco, cioè,
ce
arrivato.
L'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta. E quindi viene in mente Fantozzi, ti ricordi, no? Sono stato un azzurro di sci. Poi c'è stato il Penis Gate, che è tutto da verificare. Alcuni atleti del salto con gli sci sono stati accusati di essersi iniettati dell'acido ialuronico nelle parti basse per gonfiare la tuta.
Questa me l'ero persa.
Questa te la sei persa, ma questa è veramente...
Non andava persa questa.
Una notizia che girava, è una notizia che girava da verificare. Volevano, l'accusa era che si avvantaggiassero con il salto nell'aerodinamica. Poi c'è il cane che è finito nel photo finish, l'atleta cinese che perde il cellulare dalla tasca mentre fa un backflip come se fosse andato a San Bernardino a sciare con gli amici. E poi, vabbè, la cronaca del direttore di Rai Sport, Petrecca, passerà alla storia.
Sì, certo.
E anche quell'atleta norvegese che in Mondovisione, piangendo affranto, confessa di aver tradito la sua fidanzata, insomma non ha reso un bel servizio alla fidanzata, insomma.
No, difatti, ecco. Pensando anche che fosse una buona mossa per recuperare, no? Devo dire, brillante. Ma allora, adesso ci stai raccontando degli esempi di cronaca, alcuni li abbiamo visti, anche chi non ha seguito tanto le Olimpiadi, altri non so se il Penis Gate me lo sono perso solo io, ma insomma sono, no? Però è la cronaca delle Olimpiadi. Vero è che poi il racconto, no, di queste prodezze atletiche o a volte anche insomma della lunga, difficile, accidentata strada dei giochi è stato spesso fonte di ispirazione anche per tante arti, penso al cinema, non so, ad esempio, no?
Sì, il cinema ha raccontato episodi tra l'altro realmente accaduti e poi ovviamente li ha mutuati con linguaggio cinematografico. Pensiamo al titolo Eddie the Eagle, racconta la vera storia di Michael Edwards, che partecipò ai giochi di Calgary nel 1988, anche qui salto con gli sci e non era proprio in forma il ragazzo. 4 sotto 0, abbiamo tifato tutti per la squadra giamaicana di Bob, te lo ricordi?
Bellissimo, certo, che gli rimaneva un dread in mano dopo che usciva da un frigorifero durante gli allenamenti, ricordo benissimo.
Quindi
sì.
Epica e Capitombolo sono le facce della stessa medaglia.
Allora, se come ci dicevi, no, nella tua introduzione programmatica, diciamo così, usciamo dallo sport, dalle Olimpiadi, ci sono altri possibili campi che hai individuato in cui l'essere umano, in cui noi tutti cerchiamo di mostrarci al meglio, di sfoderare una certa magniloquenza e poi scivoliamo nel ridicolo?
E come? Essendo a Rete 2, dai, una frecciatina alla cultura la diamo.
Vai.
Ma mi viene in mente, per esempio, Tommaso Labranca, che si è dedicato proprio a smascherare certi aspetti ridicoli della cultura, ma li conosciamo tutti. Lui è un saggista, è stato un saggista milanese che ha lavorato anche per la tipografia elvetica di Capolago, autore di libri, già dicon tutto il titolo. Andy Warhol
era un coatto.
Brava, te lo ricordi? Andy Warhol era un coatto.
Sì, abbiamo anche dedicato diverse pagine al lavoro di Tommaso Labranca, ci piace tanto.
E poi Estasi del pecoreccio, insomma, lui è stato un crudelissimo, intelligentissimo fustigatore dei cialtroni, dei furbi, e ha consegnato delle pagine molto divertenti. Come molto divertente e anche attivo nel nostro territorio è l'artista ticinese Silvano Repetto. Lui è un sabotatore della cultura, proprio dall'interno della cultura, perché la conosce, perché lui è un artista e anche lui ha svelato un po' la spocchia di certi ambienti legati all'arte, come attraverso le sue performance inutili. Sono delle performance che lui documenta con video e fotografie che poi vengono accolte anche nei musei. Per esempio, fino a giugno al MASI, a Palazzo Reali a Lugano, sono in esposizione queste sue documentazioni delle performance inutili a fianco di mostri sacri, Urs Lüthi, Merit Oppenheim, e poi anche, mi viene in mente, Marina Abramovic, per esempio. Quindi le sue performance inutili sono veramente meravigliose.
Senti, ma allora le stiamo citando, so che noi avevamo dedicato questi lavori a anche un laser che si può recuperare sul sito di Rete 2, la pagina di Laser, ma insomma descrivi un po' meglio che cosa sono queste performance inutili.
Sono meravigliose, veramente. Almeno io ho una grande passione per Silvano Repetto. Allora, parto da una premessa. E quando lo avevo intervistato per programma Tournée, lui disse: mi sono stancato di vedere artisti che spacciano per arte cose insignificanti, allora ho deciso di farle apposta. Te l'elenco alcuni esempi. Tu vedi una fotografia che ritrae Repetto addossato alla corteccia di un albero, titolo: giocare a nascondino da solo in un bosco. In un'altra immagine lo vedi sdraiato sui sassi del San Giorgio, titolo: tentare di diventare un fossile in un minuto. Quindi lei proprio si sdraia su sti pietroni. Poi va bene un video: tagliare un enorme campo d'erba con il tagliaunghie. E poi cito altri titoli: bere la metà vuota del bicchiere. La mia preferita è contare i coriandoli per terra dopo il carnevale.
Ci hai provato?
Mi ha confessato che è arrivato a 50, poi un colpo di vento ha portato via i coriandoli, ha dovuto insomma ripartire. Il critico Guglielmo Gigliotti dice di Silvano Repetto: Silvano Repetto è un artista perfetto, perché è perfettamente inutile. Repetto mostra che l'homo ludens e persino demens può ridere della propria condizione. Allora, vabbè, tornando alle Olimpiadi, per chiudere un po' il pezzo, visto che la morale già l'abbiamo liquidata, e senza allitterazioni ti dico che anche questi atleti delle Olimpiadi, mostrando il lato ridicolo, si sono dedicati alle performance inutili. Quindi sciare senza gli sci potrebbe essere il titolo per Dominic Paris, oppure tentare di vincere lo slalom speciale correndo nel bosco per l'atleta norvegese, oppure dai, tentare di riconquistare la ragazza dicendo al mondo che ha le corna. Non mi sembra il massimo. Quindi diciamo che tanto i cialtroni di Tommaso Labranca quanto le performance inutili di Silvano Repetto e le gaffe di questi atleti olimpiche dimostrano, e torno alla morale iniziale, che noi siamo davvero un mix di grandezza e di eroismo, ma anche di fragilità e di goffaggine, mi viene da dire.
Quindi però, certo, ma come tutto questo si presta splendidamente a farsi una bella risata, ce l'hai dimostrato tu questa sera con il tuo intervento, Damiano Realini. Grazie davvero, è stato veramente divertente ma anche molto interessante, devo dire, seguirti in questa tua peregrinazione con qualche allitterazione. Chapeau.
Spero di non aver realizzato anch'io una performance inutile, anzi spero di sì. Grazie.
E qui
Sandra,
ai posteri Lardo sentenza. Grazie mille, ciao.
Sama pena me ye Baby I'm a pena mo ko Asama me pena America Onye ma huwezi no Asama pena me ye Baby I'm a pena mo ko Asama me pena America Nansa onye ma huwezi Oye raza Oye raza obinyami Oye raza Yemfan nasi manai Oye raza I'm a pen, I'm a yeah. Baby, I'm a pen, I'm a co. As I'm a pen, I'm a can. On your mind was an old. As I'm a pen, I'm a yeah. Baby, I'm a person, I'm a co. As I'm a pen, I'm a can. On your mind was an old. Are you raza? Are you raza? Miami? Are you raza? You're finding us in my life. Namoko, Nanso Onye Mahuazana, Asama Pen American, Baby I'm a person Namoko, Asama Pen American, Onye Mahuazin, Oye Raza, Oye Raza, Miami, Oye Raza, Yamfan and Nasi Manai, Oye Raza, Oye Raza, Miami, Oye Raza, Yamfan and Nasi Manai.
Loro sono Peter Somua e Pat Thomas, We Give Thanks, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Peter Somua è un trombettista e compositore che viene dal Ghana, mescola il jazz con l'afrobeat e qui collabora appunto con un altro cantante ghanese, questo Pat Thomas. Quindi We Give Thanks, beh, mi sembra il pezzo ideale per chiudere questa settimana insieme a K e ringraziare Enrico Bianda, Alessandro De Rosa, Barbara Tartari che mi hanno dato una mano nell'allestire le pagine e i contenuti, insomma, per questa settimana di programma. Ringrazio Corrado Antonini che ha curato sempre le nostre scalette musicali di tutte le puntate e ringrazio voi ascoltatrici e ascoltatori che ci avete scritto, che siete stati in nostra compagnia. Grazie da parte mia, Sandra Sain. K torna chiaramente lunedì prossimo alle ore 17. Io adesso vi lascio con Modem e l'informazione. A tutti una buona continuazione di serata e di ascolto.